Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Ehi, Biondo! Lo sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una grandissima puttana!
Di nuovo anche oggi sulla sigla la voce di Carlo Romano che doppia Eli Wallach nel Buono, il Brutto e il Cattivo. Oggi parliamo un po' di Eli Wallach.
Grande Eli.
Intanto Hollywood Party, buonasera Alberto Crespi, Steve Della Casa, come andiamo Steve?
Io bene, sono preoccupato per te caro Alberto Crespi.
Perché? Che ho combinato?
Secondo me tu parti sfavorito nella corsa della vita.
Beh sì, effettivamente ho dovuto sempre arrancare per cercare di recuperare, come adesso che sto cercando di trovare le notizie che tu non hai portato.
Le notizie dove non erano croccanti, quindi lo lasciate un po' dove stavano, ma se trovi qualcosa che valga la pena, intanto io comincerei a
Sabrina
presentare.
Sabrina Ferilli compie 50 anni, ma fra due giorni, quindi magari ne parliamo domani.
Beh, bruciamo tutti sul tempo.
Sì, è vero, il 28.
Sono notizie croccanti.
Senza feste alla Jeep Gambardella.
Bene.
Poi... Beh, una notizia vera, anche se non è di cinema, è che oggi c'è stata una conferenza stampa legata al Globe Theater di Gigi Proietti a Roma e Proietti ha detto ci servirebbe una sede coperta per l'inverno, però nessuno ci dà retta. Raccogliamo l'appello del nostro amico Gigi Proietti, un teatro invernale per un siffatto attore sarebbe anche il caso. Roma, vogliamo muoverci?
SpongeBob compie 10 anni. Queste sono le notizie di oggi. Come vedi non sono croccanti.
Però
sono croccanti i nostri ospiti. Benvenuti allora. Leonardo Tiberi, ciao.
Ciao caro, come va?
Buonasera.
Leonardo Tiberi il regista e Maurizio Tedesco il produttore.
Ciao, come state?
E invece Paolo Asquitieri cos'è in questo, tutto questo?
Aiuto. È una supporter.
L'aiuto regista.
Lei è la figlia segreta della Cardinale, come tu sai, no?
No, è la figlia del grande Pasquale Asquitieri. Ci fa molto piacere che sia qua, ci fa molto piacere che ci siate tutti, perché Fango e Sangue è un film di cui ci piacerà
Fango
molto
e Gloria
parlare.
Magari, dai.
Eh?
Fango e Gloria. Ho già cambiato il titolo.
Fango e Gloria è un film di cui ci piacerà molto parlare, anche perché Radio 3 in questi giorni sta per dare grande importanza proprio alla Prima Guerra Mondiale. Parte lunedì prossimo parte sabato uno speciale di Radio 3 Suite, la settimana prossima c'è un programma specifico, tra poco vi daremo i dettagli e comunque come sappiamo Radio 3 è molto impegnata su questo piano. Il film a sua volta sarà un film molto interessante. Allora, visto che le notizie sono quello che sono, Alberto Crespi, nonostante la sua supponenza, non ha trovato niente di meglio, do i riferimenti.
Se vuoi ti leggo tutte le notizie sul muretto che è crollato a Pompei.
Sono notizie fondamentali.
Sono notizie di cultura.
Allora, 335-56-34-296 per gli sms. Già Francesco ci ha scritto... la scena in cui Tuco incontra il fratello che è anche il priore del convento mi ha sempre toccato in profondità. Tra poco parleremo anche di questo.
Fratello era Luigi Pistilli, no?
Gigi Pistilli, il grande Gigi. E quindi questo è il riferimento per sms e WhatsApp. Poi abbiamo un sito internet ricchissimo, hollywoodparty.rai.it. In esso potete trovare le puntate del Cinema alla Radio, il nostro programma domenicale, anche la più recente, i Tenenbaum, condotto magistralmente da Dario Zonta domenica scorsa, ma poi le nostre puntate e molti materiali extra, tantissimi materiali extra, video, audio e così via, perché è un sito come il fuoco, direbbero i francesi.
C'è sempre il tuo video a Perugia?
Il video a Perugia,
quello in cui ti esibisci in una lap dance
con Gregoretti, sì, siamo in coppia, sì. Io faccio il palo e lui balla, sì. Questa è la suddivisione dei compiti. No, comunque
faceva il palo alla banda dell'Ortica
ed era sommestè. Questi sono i riferimenti istituzionali che volevamo darvi, ricordandovi anche che Twitter e WhatsApp ci appartengono, twittiamo come belve e facebookiamo come degli assatanati e quindi avete mille maniere per seguirci, ma la migliore è ascoltarci adesso, anche perché c'è un quiz, Alberto Crespi, vuoi dirlo tu? Io dico il numero di telefono 800 050 333.
In questo film c'è una canzone poliglotta.
Thank you.
Leggo da scaletta che questa era la musica del trailer di Inception, firmata da Zach Emsi.
E quindi...
Speriamo sia vero.
Speriamo che sia vero, ma è così. Allora, domeli i riferimenti dell'attenzione che Radio 2 e Radio 3 hanno destinato al nostro argomento di oggi, cioè la prima guerra mondiale. Allora, Radio 2, il sabato 28 giugno 2014, farà uno speciale, e lo stesso avverrà sabato 26 e domenica 27 luglio. È una, si chiama Sentiero di Pace, avviene a Rovereto. E per il Teatro Sociale di Trento ci sono le prenotazioni possibili, perché c'è tutto in diretta, e quindi sarà un'attenzione molto particolare che la radio destina a questo avvenimento che ha cambiato la vita. Poi c'è La Grande Guerra, Sogni e Macerie di un Secolo Fa, un programma di 20 puntate dal 30 giugno al 25 luglio, che fanno Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini, condotto da Alessandra Tarquini stessa, dalle 13 alle 13:45, dal lunedì al venerdì, per tutto questo periodo. Ci saranno varie testimonianze. Iniziamo il 30 giugno con Casus Belli, e ci saranno come ospiti Emilio Gentile e Marina Lalovic.
Ci ha scritto Tuco, ci ha detto non litigate, ma io e Steve facciamo finta di discutere. E poi c'è un appello, sì, a spegnere i cellulari.
Lo stiamo facendo.
Piano lo facciamo.
Allora, Fango e Gloria è questo film che Leonardo Tiberi, con l'aiuto di Paolo Squitieri e con la produzione di Maurizio Tedesco, sta realizzando in questo periodo. È un progetto molto ambizioso, perché da quello che so... saccheggia, nel senso buono del termine, gli archivi della prima guerra mondiale, ma lo fa con un punto di vista molto particolare. Leonardo Tiberi, cosa ci puoi dire?
Sì, questo è sicuramente il punto di partenza del nostro progetto. Noi abbiamo voluto raccontare la Grande Guerra dal punto di vista di tre giovani, perché la guerra la fanno i giovani, quindi ci è sembrato giusto questa impostazione, ma con tutta quanta quella che è l'apparato documentario, visivo, ricavato dall'archivio dell'Istituto Luce. Però con, e qui veniamo alla scommessa che sta in questo film, l'archivio non è visto, non è utilizzato soltanto come documento, come sempre accade, ma l'archivio entra nel film, i personaggi entrano e escono dall'archivio. Un'azione può cominciare nella fiction del film e proseguire poi nell'archivio. Per fare questo abbiamo dovuto adeguare il materiale dell'archivio, renderlo più credibile, più, abbiamo coniato questo verbo, attualizzato. Cosa significa attualizzare? Attualizzare è significato dare a queste immagini incerte, tremolanti, polverose, talvolta anche poco definite, una qualità che sia accettabile per il pubblico di oggi. Quindi, per la prima volta, credo, del materiale di 100 anni fa è stato scannerizzato in alta definizione, e poi verrà successivamente colorato. Quindi daremo i colori a queste immagini. Sappiamo che su questo punto ci saranno delle critiche da parte dei puristi,
dei filologi,
però noi siamo, io e Maurizio, siamo pronti a rintuzzarle con estrema decisione, con degli argomenti secondo noi credibili.
Tipo che la guerra era a colori,
per esempio, questo è uno. E l'altro, che è quello di avere queste immagini appunto polverose, incerte, tremolanti e scattose, non era certamente una scelta registica. Cioè, la scelta registica esiste quando ci sono delle alternative. Lì alternative non ce n'erano, ci girava con un certo tipo di pellicole, le macchine camminavano con la manovella, le velocità venivano date dalla forza dell'operatore. Quindi ci è sembrato tutto sommato di dare un qualche cosa che anche gli autori dell'epoca avrebbero voluto consegnare alle loro immagini. L'effetto, da quello che stiamo vedendo, perché naturalmente il film è, nella sua struttura è completato, però l'opera di colorizzazione in particolare è estremamente laboriosa, l'effetto è strabiliante, veramente incredibile, e funziona perfettamente quello che volevamo fare noi, cioè entrare e uscire continuamente dalla fiction al repertorio.
La domanda è per entrambi. Avete tenuto conto anche in qualche modo dei grandi film che sono stati fatti sulla Prima Guerra Mondiale? Il primo che viene in mente naturalmente è La Grande Guerra di Monicelli, dove tra l'altro veniva usato il repertorio, perché c'erano quelle immagini che scandivano i capitoli del film con i cori degli alpini, che erano proprio immagini di repertorio. Ecco, anche quello è stato un punto di riferimento?
Beh, certo, la Grande Guerra di Monicelli è un monumento, una tappa fondamentale nella storia del cinema italiano. Ma io aggiungerei anche l'Orizzonti di Gloria di Kubrick,
che riguarda
appunto, tra l'altro, anche l'ispirazione che io ho avuto nell'immaginare, nel costruire certe scene, è stato fondamentale. Il punto centrale, focale del film, è simbolico naturalmente, è una trincea che è stata costruita appositamente e attorno alla quale si svolgono la maggior parte degli eventi del film, della storia del film.
E la cosa più importante è proprio questa, la trincea, perché la Prima Guerra Mondiale, va detto, è stata una guerra condotta con i metodi tradizionali, ma che poi in realtà ha cambiato completamente la storia delle guerre, e soprattutto è stata una guerra statica, cioè nel senso che il confine italiano credo si sia spostato di un centinaio di chilometri nel corso tra avanzate, retrocessioni, no? Ritirate e così via.
Sì, da questo punto di vista poi la parte più folle della guerra è il fronte francese, dove veramente i francesi e i tedeschi si contendevano poche centinaia di metri.
Sì, infatti, ma in Italia più o meno siamo in quelle dimensioni. E ciò nonostante è stato un massacro, cioè è stato un vero e proprio massacro, morti, mutilati e così via. Quindi la scelta della trincea vuole essere anche una scelta un po' claustrofobica, come credo fosse claustrofobica la Prima Guerra Mondiale.
Ah, certamente. Anche perché poi nell'immaginario la trincea rappresenta proprio il luogo delegato, no? Dove si sono svolti la maggior parte degli eventi. Ha detto giustamente prima, il fronte francese è stato il fronte dove si combatteva, si avanzava e si riduceva con migliaia di morti. Fortunatamente il nostro fronte era un fronte di montagna, dove era molto più difficile fare queste operazioni, per cui questo fronte, che poi è più lungo di quanto potessimo immaginare, 700 chilometri tutto sommato, dal lago di Garda fino all'Istria, non si è mosso di molto, se non nella sciagurata sconfitta di Caporetto, che, durante la quale gli austriaci riuscirono a penetrare per ben 150 chilometri all'interno del Veneto.
Mario, senti che cosa dice l'imperatore. Il re d'Italia mi ha dichiarato la guerra. Un tradimento di cui la storia non conosce l'esempio fu consumato dal Regno d'Italia contro i due alleati dopo un'alleanza di più di 30 anni durante la quale l'Italia poté aumentare i suoi possessi territoriali e svilupparsi ad impensata ricchezza. Francesco Giuseppe ci rimprovera di aver rotto l'alleanza. Ma non dice che da Vienna nessuno ha informato Vittorio Emanuele o qualcuno del suo governo su cosa si stava preparando sull'altra sponda dell'Adriatico, e cioè che la Serbia sarebbe stata attaccata.
Vabbè, ma cosa c'entra l'Italia?
C'entra, perché secondo l'imperatore l'Italia, anche se paese neutrale, era obbligata ad appoggiarlo e a non ostacolare le sue operazioni, e invece ha scelto di schierarsi con la Francia e l'Inghilterra.
Questo è un brano da Fango e Gloria, il film di Leonardo Tiberi, del quale stiamo parlando qui a Hollywood Party. Il film, come dicevamo, è prodotto da Maurizio Tedesco. Sono arrivati molti messaggi, alcuni ci ricordano la bellezza di Uomini contro di Francesco Rosi, che è sicuramente un altro film di riferimento per parlare della Prima Guerra Mondiale. Maurizio Tedesco, tu hai curato la produzione appunto di questo film, e quindi devi raccontarci come si fa a rendere credibile una trincea fatta oggi rispetto a materiale di repertorio che è di un secolo fa?
Allora, innanzitutto la grande conoscenza di Leonardo Tiberi. Vi ricordo che lui per 15 anni ha curato praticamente tutta la parte artistica dell'Istituto Luce. Parliamo di un lavoro pazzesco che lui ha fatto, in cui ha ricevuto premi, riconoscimenti, perché ha fatto tra i documentari più belli, secondo me, della storia dell'Istituto Luce. Dall'altra parte ci siamo avvalsi della collaborazione di veramente delle persone fantastiche. Io ringrazio, perché noi siamo stati su in Veneto, grazie alla Regione Veneta, anche perché Leonardo ci teneva che fosse riconosciuto in quella zona del Veneto dove siamo andati noi, sotto il Monte Baldo, al confine con il lago di Garda, c'erano stati dei massacri che non erano mai stati riconosciuti e la gente, devo dire, che ci ha dato veramente tutto affinché noi riuscissimo a realizzare un film da quelle parti. La trincea è stata curata ovviamente nei minimi particolari, a un certo punto diventava anche proprio ossessiva la ricostruzione, perché non solo abbiamo ricostruito una trincea come era allora, ma abbiamo trovato tutti gli oggetti veri e reali tra alcuni musei che ci sono sulla zona, collezionisti. Ecco, io voglio dire questa cosa qui, c'è un mondo di pazzi dietro questo... questo evento.
C'è noi, gente che ancora gira per le
no, ma noi avevamo una persona che andava avanti tra il Trentino e il Veneto con sopra la macchina due mitragliatrici dell'epoca, due moschetti e anche una fiaschetta di grappa, il che ecco. Questo qua aggravava tutto quanto.
Le mitragliatrici funzionavano.
Aia. Lui fino all'una era abbastanza, diciamo, lucido. Dall'una in poi, perché evidentemente, aveva dei riti che poi in qualche modo rispettava, era ubriaco perso, per cui alla fine insomma ci trovavamo con un signore molto più simpatico di quanto fosse al mattino, ma che aveva delle mitragliatrici e dei fucili appresso, voglio dire. E io ho visto delle cose pazzesche, cioè gente emozionarsi per un proiettile originale di una pistola Glisenti, gente che stava intorno come se avesse visto una bella donna e invece gli veniva mostrato un moschetto 91 lungo, perché questo è il problema che dovete sapere. Il moschetto 91 lungo è molto difficile da trovare, capito? Per cui a un certo punto sono uscito fuori da questo incubo quando abbiamo finito le riprese, voglio dire, però è stata dura, veramente dura.
Ma volevo chiedere ancora una cosa, giustamente Maurizio Tedesco ha ricordato che Leonardo Tiberi per lungo tempo ha curato la parte artistica dell'Istituto Luce. E come fa l'Istituto Luce a avere dei materiali di repertorio di un evento avvenuto 10 anni prima della sua nascita?
Bella domanda. Per questo l'Istituto Luce ha anche dei repertori che risalgono a 25 anni prima, anche fine 800, anche dei primi cineasti torinesi. È frutto di donazioni o frutto anche di leggi.
Certo.
I materiali che abbiamo sulla Prima Guerra Mondiale dal 1916 in poi sono stati tutti quanti realizzati dall'ufficio propaganda dell'esercito e prima da un grandissimo freelance operatore che è Luca Comerio, che conosciamo tutti, no? Che è una persona
quello che ha ispirato Gianichian e
bravissimo,
Ricci Lucchi per
bravissimo.
Stupendi
grazie a Comerio noi abbiamo una documentazione molto molto dettagliata. A questo abbiamo aggiunto ovviamente materiali provenienti dall'archivio austriaco di Vienna, tutto ciò che riguarda la parte loro, e anche delle cose che ci provengono, ho letto dall'archivio di Belgrado, immagini rarissime, il papà, il suocero di Vittorio Emanuele era montenegrino, come sapete, era re di Montenegro, esistono scene anche che lo raffigurano, che lo rappresentano. Quindi ecco, questo è il motivo per cui abbiamo avuto la possibilità di costruire una storia vista da tutte e due le parti.
Di nuovo una domanda per entrambi, risponde chi vuole, anche tutti e due. Il film nasce dal repertorio per arrivare alla fiction, alla finzione o viceversa?
No.
L'idea del film?
No, secondo me quello che mi ha affascinato è innanzitutto la voglia di raccontare una storia che in qualche modo anche i giovani potessero capire, perché noi ci dimentichiamo sempre di questa cosa. Molti giovani non sanno nulla della storia italiana e soprattutto ovviamente di una storia che ormai risale a 100 anni fa. C'era questa esigenza e secondo me è stata rispettata l'esigenza, nel senso che c'è un'identificazione nei tre ragazzi che noi incontriamo, li incontriamo prima che vadano in guerra, due uomini e una ragazza che è la fidanzata di uno dei due, e poi ne vediamo uno in particolare quando sta nella trincea. Ecco, lì c'è un cambiamento repentino, perché non ci dobbiamo dimenticare che persone che sono stati 4 anni dentro la trincea, d'estate, d'inverno, al caldo, al freddo, con l'acqua, con il fango, in condizioni devastanti, non riuscendo a lavarsi, non riuscendo a fare nulla, credo che ci fosse veramente una, come dire, una forza da parte loro incredibile, che in qualche modo poi ogni giorno vedevano morire centinaia di persone. Ecco, questa è una cosa che abbiamo voluto dedicare a loro, un po' a tutti quelli che sono stati veramente caduti da tutte le guerre, ma in modo particolare a quelli della Prima Guerra Mondiale.
Quando si vedrà il film? E dove?
Allora, noi abbiamo un appuntamento per far vedere il film ad Alberto Barbera il 15 luglio, in modo che lui possa decidere se invitarlo a Venezia. Noi speriamo ovviamente moltissimo, anche perché ci tengono tutti i veneti, ci tengono, e credo anche molti italiani. Beh, perché poi abbiamo scoperto che non solo venivano dall'Italia i soldati, ma venivano dall'Argentina, venivano anche da altri paesi. C'è gente che è scappata dall'Argentina per venire a fare il volontario nella Prima Guerra Mondiale, per cui è una cosa che ha riguardato tantissime persone, e molta gente ancora ha dei ricordi di quella guerra. Parliamo ovviamente dei figli, dei nipoti, di parenti stretti, ancora hanno ricordi di quella guerra lì.
Benissimo, allora Fango e Gloria, Leonardo Tiberi, Maurizio Tedesco, Paolo Spitieri, come è stato lavorare con questi due? Con questi due
dura.
E tu però il cinema, l'azione lo conosci.
No, eravamo una bella truppa, lo posso assicurare. Ci siamo divertiti, abbiamo lavorato come matti perché i tempi erano belli stretti, certo. Ma devo dire, una truppa meravigliosa. Vorrei ricordare anche il cast, se mi consentite.
Giusto,
di ragazzi straordinari,
che lei è stata anche stata cast in diretto, per cui
sì,
le ha scelte,
sì,
in parte,
insomma,
lei tutti quanti.
Diciamo che abbiamo lavorato benissimo con Leonardo nel casting, e c'è Eugenio Franceschini, sì. Alberto Loporto, Francesco Martino, Valentina Corti e Domenico Fortunato.
Molto
straordinari,
bene.
Tutti straordinari.
Allora, in attesa di vedere a Venezia forse Fango e Gloria, ricordatevi che sabato Radio 3 dedica una giornata intera a Sentiero di Pace nel centenario della Prima Guerra Mondiale, che da lunedì parte la Grande Guerra, sogni e macerie di un secolo fa, tutti i giorni dalle 13 alle 13.45. Grazie mille, ragazzi.
Grazie a voi.
Senti Mario, so che è una follia, ma che succede se non riparti, saresti qui? Magari ti nascondi in campagna all'inizio, poi quando è finita la guerra cosa possono farti più?
Papà, c'è la corte marziale, c'è la fucilazione.
Allora andiamo al distretto militare e diciamo che mi serve in tipografia, che ho l'artrosi alle mani, che non posso più lavorare. Tu sei figlio unico, dovrebbero capire.
Papà, stai tranquillo, io tornerò. Ti ricordi cosa mi hai detto tu una volta? Che io devo fare qualcosa di importante nella vita. Non posso mica morire.
Abbiamo sfumato chiunque e sfumiamo anche Stravinsky, l'uccello di fuoco eseguito dalla London Symphony diretta da Claudio Abbado, di cui tra poco parleremo. Bisogna dare il secondo indizio del quiz, Steve, il numero è
ma
roba tua.
È roba mia, 800 050 333.
Dunque, in questo film c'è una canzone poliglotta, in questo film i vestiti di scena sono di un sarto molto famoso.
Allora, abbiamo chiesto al nostro amico Maurizio Tedesco di restare, sì, perché parliamo...
È restato anche Leonardo Tiberi, a cui girerei in modo telegrafico questa domanda di un ascoltatore, Duccio, che chiede se esistono anche materiali sonori registrati durante la Prima Guerra Mondiale.
Sì, esistono materiali sonori, ma non sonori in sync, come si dice, cioè non scene legate alle immagini.
Certo.
Ecco, si conosce il proclama della vittoria del generale Diaz, che venne girato
risalgono senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza.
Esiste una registrazione sonora, è stata messa a sync, appunto, come si dice in gergo, e quindi però live, riprese live quindi sul campo di battaglia, non era tecnicamente possibile.
Il cinema non era ancora,
non era ancora attrezzato, certo.
Ora parliamo di Eli Wallach, che Maurizio Tedesco non ha conosciuto Eli Wallach, ma voleva raccontarci una cosa su Sergio Leone.
Sì, allora io ho avuto la fortuna di produrre un documentario molto bello, una delle ultime cose che ha fatto Sergio Leone con la regia di Gianni Minà, che si chiama C'era una volta il cinema, il cinema di Sergio Leone. E a un certo punto io stavo al montaggio con lui, era molto pignolo, era una cosa incredibile, e ogni tanto lui mi forniva dei materiali per cui facevamo le fotografie, riprendevamo le fotografie del padre Roberto Roberti, della madre, che come Steve sa benissimo giravano agli studi di Pastrone lì a Torino. E un giorno torno a casa verso le 7 di sera e noi eravamo una donna di servizio romana fantastica che mi dice: dottor, ha chiamato uno. Dico: ma sì, il nome non mi ricordo, ma c'aveva un nome da bestia. Allora io dico: gatto? No, più grosso. Volpe? No, più grosso. Leone? Ecco, dottor, leone! Allora, questa qui era, come dire, aveva riconosciuto Leone da questo indovinello, insomma, capito? E mi ricordo ovviamente con Sergio Leone che abbiamo passato tantissimo tempo, appunto perché dico lui era molto preciso, e che una cosa mi colpiva, dato che noi vedevamo tutti i film nella sua sala di proiezione che aveva sotto la villa.
All'Eur.
Via Birmania.
Cioè, via Birmania. E mi ricordo una cosa, che mentre vedevamo i suoi film, lui diceva le battute che vedeva sullo schermo muovendo la bocca. E poi ogni tanto mi diceva: au, guarda che succede adesso. Che io conoscevo a memoria il suo cinema, capito? Ma era talmente, come dire, dentro la pellicola che non ce la faceva, insomma, riusciva ancora ad emozionarsi.
No, per lui il cinema era un meraviglioso gioco. Pare che fosse il più bravo di tutti a raccontare i film ai produttori, facendo i rumori, gli spari, gli zoccoli,
racconta
cavalli.
Sempre. Sì, questo è vero, ma... E poi mi ricordo che ci fu un episodio, dico l'ultima cosa, mi sembra che giù la testa lui chiamò
Rod Steiger,
no, il regista Coppola. Era
Bogdanovic. Essere Bogdanovic,
e praticamente Bogdanovic è arrivato là, l'hanno messo in una villa vicino a lui e lui gli disse quando ci vedemo, ovviamente in inglese, poi gli ha detto quando ci vedemo, e lui ha detto: don't worry Sergio, due settimane ti porto tutto. Passo due settimane, passo tre settimane, passo un mese, gli dico: ma che cazzo stai a fare?
Oh. A Peter. Insomma,
a Peter, che stai a fare? Gli dice. E a un certo punto questo dice: no, dammi un'altra tre settimane. Insomma, alla fine si presenta con 5 pagine, mi dice Leone. 5 pagine mi ha portato, capito? L'ho preso, ho letto e ho detto: ma vattene a fanculo. E questo è finito.
Sempre
il rapporto con Bogdanovic
è
stato questo, sempre in inglese.
Sì, no, fu un rapporto assolutamente.
Chissà com'è stato il rapporto di Sergio Leone con Eli Wallach.
Hanno fatto solo un film.
L'unico dato sicuro
è questo.
Sì, però con Clinton ha fatti 3, diceva che aveva 2 espressioni, col cappello e senza. Sì, sì, Eli Wallach
mentiva
di una cosa
sapendo di mentire.
Di Eli Wallach, sì, dire una cosa del genere sembra molto difficile. In ogni caso, aver lavorato con Leone, come per molti attori americani dell'epoca, negli anni 60 il cinema americano non se la passava molto bene, è stato decisivo per la sua carriera. Come Clint Eastwood ha potuto, certo, poi avere quella carriera grazie ai film girati in Italia, anche Eli Wallach, che poi di film in Italia ne ha fatti tanti, ha avuto una svolta decisiva nella sua carriera, lui che veniva dall'Actor Studio.
Ma basta dire che quando ha scritto la sua autobiografia, Eli Wallach l'ha intitolata The Good, The Bad and Me, il buono, il cattivo, perché era così, certo, l'ordine in inglese, e io, per dire quanto quel film lo ha segnato. Detto questo, Eli Wallach aveva fatto film importanti anche prima, Il buono, il brutto e il cattivo. Per esempio, ascoltiamolo in una scena degli Spostati, che è un film in cui lui era il quarto nome del cast, ma sapete, i primi tre erano Claire Gable, Marilyn Monroe e Montgomery Clift, quindi Ubi Maior.
È carina anche così.
Ecco la finestra panoramica. Dia un'occhiata alla vista. Guardi che bellezza.
Ehi, sembra che non finisca mai.
Caminetto.
Mattoni.
Questa è la cucina. Frigorifero a gas.
Carino.
E la stanza da bagno. Mattonelle di ceramica.
E questa è... era la nostra stanza. Quella è mia moglie. È morta qui.
Oh, mi dispiace.
Aspettava un bambino. Io ero su a coprire lo sbocco del camino quando sentii un grido. Se ne andò in poche ore.
Ma... non poteva chiamare un dottore?
Mi misi subito in macchina, ma abboccai una gomma e non ne avevo di ricambio. È andato tutto per traverso. Succede alle volte, sa.
Sì, lo so. E qui non può più viverci.
Ci conoscevamo da quando avevamo 7 anni.
Dovrebbe trovarsi un'altra ragazza.
Non lo so. Mettermi con un'altra mi sembrerebbe quasi impossibile. Mia moglie era diversa dalle altre. Mi stava vicina al 100% senza mai lamentarsi.
Forse è questo che l'ha uccisa. Sì, perché qualche volta lamentarsi un po' non fa male. Oh, Isa! Non è un posto delizioso questo?
Già, e sarebbe perfetto se qualcuno andasse sulla macchina a prendere la bottiglia di whisky che ho comprato coi soldi miei.
Ehi, ha ragione!
Certo è bizzarro passare da Carlo Romano, che lo doppia in Il buono, il brutto e il cattivo, a Gualtiero De Angelis, la voce storica di Cary Grant e di James Stewart, che lo doppia invece negli Spostati. Stranezze del doppiaggio italiano. E allora, sentiamo la vera voce di Eli Wallach. Negli extra di una bella edizione francese dei Magnifici Sette, abbiamo trovato questa breve intervista in cui Wallach racconta come accettò il ruolo del bandito Calvera nei Magnifici Sette. Ve lo facciamo ascoltare, chi capisce l'inglese se lo gode, e poi vi traduco immediatamente dopo che cosa dice. Dura un minuto.
That's a mystery. It really is. I don't know how I was selected for this film. I think I was doing a film in California and I got a call and my agent said go to see the director John Sturges. And he said to me I didn't have to read or anything. He said, I'd like you to be in this film. I said, I've seen the movie by Kurosawa called The Seven Samurai. What role do you see me in? He said, the head bandit. In the samurai film, the head bandit wears a black eye patch. You see the horse's hooves. He rides in and rides out. And I thought, that's a dull role. He said, read the script. I read the script. And I found that I rode into town with my 35 bandits and ride out. And I thought, I don't want to do that. But then I realized for the next 35 minutes, all they talk about is he's coming back. They're getting him. His men are here. He's arriving. I thought, that's wonderful. I'll take the part.
Ecco, la Wallach racconta che quando incontrò John Sturges per il casting dei Magnifici Sette, gli disse, io ho visto il film di Akira Kurosawa a cui vi siete ispirati, I Sette Samurai, che ruolo mi vorrebbe far fare? E Sturges gli disse, il capo dei banditi. E lui disse, ma nel film di Kurosawa il capo dei banditi ha una benda nera sull'occhio, lo si vede che arriva, poi se ne va e non si vede più, non è una gran parte. E lui mi disse, leggi la sceneggiatura. Wallach dice, lessi la sceneggiatura, mi resi conto che sì, lui arrivava all'inizio, poi se ne andava via, e dissi, ma non mi sembra un gran ruolo. Poi realizzai che per tutta la parte successiva di film tutti non parlavano d'altro che di Calvera, quando torna, quando non torna, è tornato, i suoi uomini sono qui. C'era questa attesa per questo personaggio e allora dissi, beh, stupendo, sì, voglio fare questo ruolo. Quanto... Gli attori intelligenti a volte capiscono che non esistono piccoli ruoli, no? Ma solo piccoli attori.
Piccoli attori. E poi soprattutto questa bella testimonianza di Ray Wallach dimostra quanto Sergio Leone abbia pescato i Magnifici Sette. Perché
Coburn,
Charles Bronson, cioè ci ha lavorato, gli è molto piaciuto quei film, gli sono molto piaciuti gli attori e così via. Beh, noi ci congediamo dal grande Eli Wallach, forse ricordandolo ancora una volta col suo ruolo più conosciuto, appunto il Tuco di cui si parlava prima.
Lo sapevo. Il momento che t'ho visto mi sono detto, guarda quel porco di sentenza, come si è piazzato bene. E lui non se li scorda gli amici.
Certo che non li scordo gli amici, Tuco.
Bravo.
E mi fa piacere rivederli ogni tanto.
Giusto.
Specialmente quando vengono da così lontano e hanno tante cose da raccontarti. E tu ne hai di cose da raccontare, eh? Tu sei stato preso a Fort Gregg. Quindi se eri con Sibley vuol dire che... venivi da Santa Fe. Brutto il deserto.
Tanto brutto. Specie se non hai niente da bere.
Com'è che ti chiami Bill Carson adesso?
Beh, è un nome buono come un altro, no? Il mio è meglio non portarlo in giro.
Terzo indizio del quiz, in questo film c'è una canzone poliglotta, in questo film i vestiti sono di un sarto famoso, in questo film l'attore protagonista a un certo punto della sua vita ha cambiato religione.
Il telefono non è cambiato, invece è sempre lo stesso, 800 050 333. Adesso anche noi, come farà tra poco Radio 3 Suite, che gli dedico ovviamente tutta la puntata con la regia di Chiara D'Ambros e la conduzione di Andrea Penna, ricordiamo Claudio Abbado. Claudio Abbado avrebbe compiuto 81 anni e noi vogliamo ricordarlo attraverso un documentario recentemente presentato al Biography Festival. L'orchestra Claudio Abbado e i musicisti della Mozart. Al telefono c'è uno dei due registi, Helmut Failoni. Ciao Helmut.
Sì, ciao, buonasera, ciao Helmut. Buonasera a tutti, buonasera. Regista mi sembra una parola un po' grossa. Beh, dentro a Hollywood Party.
Però il documentario è firmato...
Regista, Helmut. Esatto. Ormai sei schedato.
Helmut Failoni e Francesco Merini firmano la regia, poi se siate registi o no decidetelo voi. Tu nel film voi vi incentrate molto sul rapporto che Claudio Abbado aveva con i suoi orchestrali, no? Che è forse il tratto più originale della sua carriera come direttore d'orchestra.
Sì, sì, soprattutto quello. Infatti, maestro, lo chiamo Claudio perché poi lo chiamavano Claudio tutti, non perché io me la voglia tirare. Insomma, Claudio ci aveva detto: date lo stesso spazio che date a me ai musicisti. E quindi dentro al documentario lo stesso minutaggio più o meno c'è, cioè lui che racconta il suo rapporto profondo, appunto come dicevate voi, con i musicisti. E poi ci sono le storie dei nostri protagonisti che abbiamo scelto in base a noi piace definirlo così, un arcobaleno di colori, di se tutte le personalità che possono entrare dentro un'orchestra cosiddetta di musica classica. Quindi abbiamo la violinista che è una ex Dark, quindi c'è, già lì copriamo un ambito, c'è il contrabbassista che è filosofo, campione di tennis, quindi per dire altro ambito, poi c'è il trombettista che è il numero uno al mondo sulla musica barocca, che è Reinhold Friedrich, e qui copriamo un altro. Insomma, vogliamo raccontare quello che non si vede durante un concerto. Perché tutti, cioè, possiamo andare a vedere un concerto e nel nostro immaginario la musica classica cos'è? questi musicisti che studiano e basta, casa, chiesa, leggio, partitura e fine. In realtà noi, come dire, entriamo dalla porta posteriore e vogliamo raccontare, mostrare le loro vite. E no, sono molto contento che in qualche modo possa dirlo a Hollywood Party, che parla di film e di documentari, che noi abbiamo voluto fare qualcosa che non sia agiografico su Claudio Abbado, oppure che lo guardino solo i musicofili, gli appassionati, gli abbadiani itineranti. Lo guarderanno anche loro, però noi vogliamo arrivare alla gente comune. Cioè, vogliamo spiegare che la musica classica non è una malattia, come dicevo oggi al telefono con la vostra Maddalena. E non è assolutamente una malattia.
Certo, certo. Tra l'altro, ecco, è interessante scoprire il vissuto di questi musicisti. E a questo proposito, Claudio Abbado, che tu intervisti nel film, che quindi conoscevi, oltre alla musica aveva degli altri hobby, non so, era tifoso di sport, oppure andava a fare passeggiate in montagna, non so.
No, sì, era molto appassionato di sport, cosa che io non sono, e lui ogni volta che io andavo a casa sua a trovarlo, per fare due chiacchiere, fare un'intervista, insomma parlare, fargli vedere un po' di girato, e lui mi diceva sempre: ma Helmut, cosa ha fatto il Milan? E io: Claudio, non lo so, ma il Bologna è...
interrogava.
E poi quando sono andato a fargli vedere, che lui è riuscito a vedere, gli abbiamo fatto vedere, perché noi abbiamo finito il montaggio a fine settembre, siamo andati a casa sua in Sardegna, gliel'abbiamo fatto vedere, e lì track, dopo che l'abbiamo visto, mi ha costretto a vedere tipo le partite di tennis, che e io dicevo: ah sì, è colui che mi chiedeva i commenti, beh, è forte questo, non lo so.
Carina questa cosa. Senti, il film viene trasmesso stasera alle 22:15 su Rai 5, giusto?
Sì, su Rai 5, sì, proprio in occasione 22 del 26 giugno.
E 15. Sempre stasera, 15, viene, sì. Leggo da una tua nota, Helmut, quindi sempre stasera viene proiettato a Madrid, l'1 luglio sarà al Genova Film Festival, e in autunno uscirà in un cofanetto edito dalla Cineteca di Bologna con molti altri materiali, immagino.
Sì, lì abbiamo, siccome noi abbiamo lavorato un anno e mezzo, ecco, ci tengo a sottolineare questa cosa, per fare un buon prodotto, cioè c'è chi fa anche documentari sulla musica, gira due volte per due giorni e poi lo monta. Noi siamo stati in tournée con loro, nel corso di un anno siamo stati a Lucerna, a Madrid, a Palermo, a Saragozza, a Bologna, a Genova. Insomma, quello che conta è instaurare un rapporto di fiducia profonda tra l'interlocutore, cioè i musicisti, e chi l'intervista, che nel caso sono stato io, avere questo rapporto con loro. E credo che la cosa, forse, mi permetto di dire, forse più bella che viene fuori è questo, cioè questa spontaneità che c'è sia in Claudio e sia in tutti i musicisti, che sono, adesso non voglio dire tutti amici fraterni, certo, però molti sono cari amici. Tornando agli extra, non tutti potevano rientrare all'interno del film per questioni di scelte, via dicendo, quindi abbiamo montato una sorta di blob con tutte le altre interviste. Poi ci sarà una lunghissima intervista che abbiamo fatto con Renzo Piano. Siamo andati a trovarlo a Genova, al quale gli ho fatto un'unica domanda e lui ha parlato per un'ora e un quarto.
Grazie mille.
Qui a Hollywood Party purtroppo questo è impossibile, Helmut, perché la trasmissione è finita.
Grazie mille, Helmut Filoni, per averci parlato del documentario su Claudio Abbado, questa sera in onda su Rai 5. Allora, c'è la sigla, ma forse abbiamo un vincitore.
Qualcuno indovinato? Pronto?
Sì, io!
Chi sei? Da dove chiami?
Sono Sofia e chiamo da Roma. È il film American Gigolo.
American Gigolo di Paolo.
Grazie! Bravi voi! Bravi!
Brava te! Dove c'è Colmi, che i blondi cantano in varie lingue, e dove i vestiti sono di Armani.
E lui è diventato buddista. Allora, noi facciamo gli auguri a Pietro Di Mestre, domani dalla maturità con una tesina su Méliès, quindi gli facciamo tanti auguri, è veramente bravo. Francesca Levi, Maddalena Nisci, Fiore Libori, Alessandro Boschi, Riccardo Morese hanno confezionato una trasmissione scoppiettante che aveva come ospiti Helmut Failoni, Maurizio Tedesco, Leonardo Tiberi, Paola Spitieri e naturalmente il grande Eli Wallach. Adesso c'è Tre Soldi con un reportage sul Veneto dei rifiuti tossici, il leone alle ali sporche, viaggio nel Veneto dei rifiuti tossici, lo hanno diretto mirabilmente Marzia Ciamponi, Elisabetta Ranieri e subito dopo Andrea Penna da par suo si scatena nel ricordare Claudio Abbado che oggi avrebbe compiuto 81 anni ripescando una messa di requiem che la RAI aveva eseguito, l'orchestra della RAI aveva eseguito sotto la direzione di Abbado il 10 ottobre del 1970. Ciao Alberto Crespi!
Ciao Steve Della Chiesa, ciao a tutti!